Saluto, una buona settimana da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Riprendiamo la programmazione da quest'oggi, martedì 10 marzo, dopo la giornata di ieri in cui tutte le voci femminili di Radio Popolare hanno osservato una giornata di sciopero, come del resto è accaduto in tante altre categorie professionali. Noi oggi riprendiamo, dicevamo, la programmazione. Come sempre vi ricordiamo dove potete scriverci: al 331 62 14 013, Telegram, WhatsApp, SMS, diretta @popolarenetwork.it oppure cult@radiopopolare.it. vi ricordiamo che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di quest'oggi. Ritorna la rubrica di cultura fuori dai confini dell'Italia, Extra Culta, cura di Sciauchi Senussi. Intervisteremo Giovanni Montanaro sul suo ultimo libro Il Fuoco di Venezia, uscito da poco nei Narratori Feltrinelli. Vi facciamo ascoltare l'integrale dell'intervista di Lea Melandri, di cui vi abbiamo fatto ascoltare un estratto durante la diretta dell'8 marzo che Radio Popolare ha organizzato per tutto il pomeriggio. Insomma, la giornata è stata pensata interamente, declinata in funzione dell'8 marzo, e qui davanti a me ho la pensatrice, cioè quella che l'ha coordinata, grazie Barbara, e adesso poi la sentirete, insomma, cioè così non può rispondermi, io le dico grazie, lo so che la metto in imbarazzo. Allora, poi dicevo che sentiremo Lea Melandri. Barbara è qui davanti a me perché fra poco sentiremo, insomma, un'intervista che ha appena realizzato a proposito di un appuntamento importante. Eccoti qua, ciao Barbara.
Ciao, buongiorno. Beh, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutte le lavoratrici di Radio Popolare,
anche i lavoratori, perché la mattina hanno fatto una serie di trasmissioni pensate apposta per l'8 marzo,
e poi anche ieri tutto sommato ci sono stati degli spazi dedicati con tematiche interessanti da un punto di vista maschile, ma sulle donne.
No, insomma, i nostri colleghi sono mica gli ultimi arrivati, bisogna dirlo qualche volta.
Sì, infatti, mi è meritato, dai. E a proposito di donne, noi continuiamo a parlare perché comincia proprio oggi Sguardi Altrove, ormai uno storico appuntamento per Milano di cinema con registe donne. Insomma, anche questo è uno sforzo molto particolare, quello di raccogliere in giro per il mondo i film realizzati dalle donne, perché non è vero che in realtà le donne non ci sono al cinema, fanno più fatica forse poi a essere viste nei festival e nelle distribuzioni. Sguardi Altrove fa proprio questo lavoro qui, quello di raccogliere tanti film firmati dalle donne. Noi abbiamo parlato di questo con una delle selezionatrici, una critica cinematografica, Paola Casella, ricordiamo direttrice artistica Patrizia Rappazzo, però a lavorare sono anche qui tantissime donne nello staff di questa selezione. Prima di cominciare però, Ira, se me lo permetti, c'è un altro appuntamento che noi seguiamo ogni anno, che è il Bergamo Film Meeting, che invece è iniziato il 7 di marzo, sta andando avanti con delle retrospettive molto interessanti, ne segnalo una, ma vi rimando ad andare sul sito del bergamofilmmeeting.it perché i film sono tanti. Come sapete, questo è un festival che raccoglie non solo retrospettive di registi e registe europei, anche qui non particolarmente mainstream, ecco, mettiamola così, e poi ha un programma di animazione, di ospiti. Però volevo segnalare la retrospettiva dedicata a Ildikó Egnedi, che tra l'altro sarà anche alla Civica a fare una masterclass proprio domani, e in quell'occasione avrò l'occasione di intervistarla. È una retrospettiva dedicata a tutto il suo cinema, Ma non è l'unica donna presente, perché c'è anche Agnieszka Holland, che recentemente ha fatto un film su Franz Kafka, che abbiamo raccontato anche qui da questi microfoni da Trieste. Quindi due retrospettive, due registe che hanno, diciamo, un percorso un pochino più celebre, perché sono celebrate in festival importanti. L'ultimo film di Ildikó Enyedi è Silent Friend, che è uscito e che è stato premiato anche all'ultimo festival di Venezia. Quindi per chi è a Bergamo o vicino, tanto è un'ora da Milano, sappiate che c'è anche questa bel festival con retrospettive importanti. E ora lasciamo la parola a Paola Casella, che ci racconta il concorso internazionale dei lungometraggi, facendo poi anche un po' un excursus su tutta la programmazione.
Grazie Barbara.
Prego. Ricomincia Sguardi Altrove, l'appuntamento fisso ormai per Milano con il cinema delle donne, insomma la voce femminile al cinema. Ci sono tante sezioni, come ogni anno, il concorso, i lungometraggi, Frame Italia, e c'è anche quella dedicata al cinema internazionale, alle voci femminili da un punto di vista internazionale. Con noi al telefono la selezionatrice Paola Casella. Buongiorno Paola.
Buongiorno, grazie per la vostra ospitalità.
Raccontiamo che cosa avete scelto. Hai scelto e selezionato per questa sezione. I film sono tanti, arrivano da diversi paesi, e anche da quali festival o situazioni li avete pescati?
Allora, il comitato di selezione, oltre a me, comprende naturalmente la direttrice Patrizia Rappazzo e Sabina Berra e Barbara Tarricone. E qui abbiamo lavorato di fino, diciamo, attingendo veramente a quasi tutti i festival internazionali per recuperare dei film che ci sembrava essere un'idea di uno sguardo femminile nuovo, fresco su determinate tematiche, e devo dire che le tematiche sono emerse a pioggia. Fra queste c'è l'autismo, c'è ovviamente la discriminazione di genere, la violenza sulle donne, ma ci sono anche per esempio la nuova capacità delle donne di entrare nel mondo della scienza e di farsi valere in questo mondo, le gerarchie sociali che appartengono a paesi come l'Egitto, per esempio, che è citato abbondantemente nella selezione, la capacità di resistere alle dittature, argomento assolutamente di grande attualità, e quella di far sentire la propria voce femminile anche all'interno di strutture patriarcali consolidate. Ecco.
Mi hai parlato anche di un po' dei fili conduttori di questa sezione, che poi di fatto credo che attraversi un po' tutto il festival, perché lo scopo di questo festival è proprio quello di raccontare storie positive e spesso purtroppo anche negative, naturalmente. Se vuoi segnalarne qualcuno in particolare, perché ci sono anche molte anteprime.
Ma molto volentieri. Beh, devo dire, io personalmente poi sarò a Milano a presentare alcuni film, e questi ce ne sono almeno due che vorrei segnalare proprio perché li ho trovati particolarmente interessanti, per questo sono molto contenta di presentarli io. Uno si chiama Her Difference ed è un film di Lola Doyon, che è la figlia di Jacques Doyon, il regista, ed è la sorellastra o sorella, meglio dirlo così, di Charlotte Gainsbourg e di Lou Doyon, ovviamente. Lei ha fatto un film che parla proprio di autismo attraverso il ritratto di una donna che solo con grande fatica riesce a capire che è l'autismo il motivo per cui trova determinate difficoltà a interagire con il mondo e anche interagire nelle proprie relazioni. E l'altro film che segnalerei si chiama Songs Within. È un film austriaco di Katalin Godros che vede protagonista Luna Bedler, che è la giovane attrice che ha vinto il premio Mastroianni all'ultima festa del cinema, Mostra del Cinema di Venezia. Questa è la storia di una ragazza che in tempi passati, tempi lontani, scopre di avere un grande talento musicale, di essere una bravissima cantante, ma essendo donna e proveniente tra l'altro da un ambiente molto modesto, perché è una famiglia contadina, viene frustrata in tutti i suoi tentativi di affermare il proprio talento, ma alla fine riuscirà a trovare la propria voce. Quindi entrambe queste sono storie al positivo, che hanno uno svolgimento molto positivo, anche se partono da delle grosse difficoltà. Ma come dicevi giustamente tu, ci sono anche storie invece che raccontano difficoltà radicate e molto difficili da spostare. Ad esempio c'è la storia di un'ambasciatrice dell'Afghanistan, la quale dopo il ritorno dei talebani a Kabul si ritrova in Austria, dove aveva la sua postazione, la sua ambasciata, e viene disconosciuta dal nuovo governo dei talebani, ma resiste nel tenere la sua postazione austriaca e continua a dare passaggi passaporti, visti, eccetera, eccetera, ai suoi concittadini che chiaramente in quel momento cercano di ricollocarsi altrove. Questo è The Last Ambassador della regista e produttrice austriaca Natalie Alla.
Io naturalmente invito ad andare sul sito sguardialtrovefilmfestival.it perché c'è tutto il programma, ci sono le schede dei film, quindi ci si può muovere anche da lì. Però ti chiedo un'ultima cosa, tu hai selezionato il concorso lungometraggi, c'è anche naturalmente il concorso italiano, ci sono i documentari, ci sono alcuni film intorno alla letteratura legati a Grazia Deledda, da Ciamaraini, prendo due titoli giusto per due grandi scrittrici italiane. Vuoi dirci qualcosa anche in generale, senza soffermarti sui titoli, ma in generale anche appunto sullo spirito della selezione degli altri film?
Ormai Sguardi Altrove ha veramente una grande esperienza nel selezionare le opere che non sono solo più interessanti ma anche più innovative, per cui anche per quello che riguarda il cinema italiano si va sempre a cercare uno sguardo fresco, uno sguardo nuovo, autoriale, sia nel corto che nel lungometraggio, per capire dove sta andando il cinema italiano che fa sentire la voce delle donne, che insomma gestisce lo sguardo femminile finalmente. Quindi questa è un po' l'ottica che ha sempre avuto questo festival e che continua a riportare. Tra l'altro, al di là delle sezioni proprio di concorso, ci sono anche delle occasioni di incontro, per esempio c'è una conversazione sul cinema italiano dove ci saranno Ludovica Rampoldi, la sceneggiatrice e adesso neoregista, che tra l'altro riceve il premio Le Forme del Cinema, Lida Patitucci, altra regista sulla cresta dell'onda, e poi ci sarà chiaramente la presenza dell'ospite d'onore di questa edizione, che è Alice Diop, la regista franco-senegalese che ha girato, è diventata famosa con il film Saint-Omer e che ormai comincia ad avere veramente una sua posizione nel panorama internazionale delle registe, che qui verrà testimoniata da una piccola rassegna. Poi c'è un omaggio a Liliana Cavani, che è la mamma di tutte le registe italiane che sono riuscite a farsi un nome all'interno di un cinema che non è particolarmente aperto allo sguardo femminile.
Paola Casella, grazie. Quindi appuntamento dal 10 al 28 di marzo, anche poi verranno coinvolte anche Pavia e Rho nei giorni successivi. Buon festival!
Grazie di cuore per aver ospitato questo spazio.
Ciao!
Ciao!
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after. I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, you ran upstairs screaming no one cared in the band. Even in the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long we'll be right back.
Allora, noi siamo arrivati alla seconda voce di questa nostra puntata di Cult di martedì 10 marzo, con cui riprendiamo la settimana di Cult dopo il 9 marzo, giornata dello sciopero femminista e transfemminista, e vi facciamo ascoltare la voce di Lea Melandri. L'abbiamo ascoltata durante la diretta pomeridiana che l'8 marzo Radio Popolare ha dedicato ai cortei italiani per l'8 marzo e appunto a tante voci femminili e non solo. Vi avevamo fatto ascoltare un estratto. Questa è la versione integrale, Lea Melandri, Preistorie, il suo libro appena uscito, una raccolta di articoli per Prospero Editore. Lea Melandri, buongiorno, bentornata. Grazie.
Buongiorno, grazie.
Allora,
ovviamente grazie, perché è anche il mio compleanno e quindi un regalo, considero l'invito vostro un regalo.
Allora, io aggiungo che un regalo invece ad altri potrebbe essere il libro Preistorie, perché Preistorie, riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca, uno degli ultimi titoli pubblicati da Lea Melandri, in questo caso per Prospero Editore, che è una casa editrice che conosciamo bene, un'appassionante lettura a partire dai fatti di cronaca per indagare ancora una volta, come Lea Melandri fa da un'intera vita, da un'intera carriera, anche sulle nostre radici culturali che rendono questi fatti possibili. Com'è organizzato il libro, Lea?
Il libro è una raccolta di articoli, alcuni erano usciti di anni fa, stiamo parlando dei primi degli anni 2000, alcuni erano usciti sul Manifesto, altri invece in una rubrica mensile che ebbe allora occasione di tenere per la rivista, una rivista Carnet, una rivista del tempo libero, ma mi avevano dato uno spazio importante e soprattutto appunto era la temporalità mensile, mi permetteva di prendere un fatto di cronaca e di esaminarlo con attenzione. Noi sappiamo bene che i giornali, insomma, sono legati all'attualità. Io di solito quando mando il mio articolo è sempre fuori tempo, no? Non fuori tempo, ma fuori tempo. Perché? Perché io ho guardato allora e guardo tuttora l'informazione, la notizia, no? Come ho guardato da quando ho incontrato negli anni 70 la grande rivoluzione femminista, lo guardo, io dico, con occhio storto, non nel senso che vedo nell'informazione, come ho visto e vedo nei linguaggi, nei saperi che abbiamo ereditato da millenni di storia, vedo la cultura patriarcale, il segno della cultura patriarcale, che per me è essenzialmente in quello che è il dualismo tra corpo e pensiero, tra corpo e la polis, tra sessualità e politica, tra sentimenti e ragione, biologia e storia, insomma tutti i dualismi che abbiamo ereditato a partire da quello che ha contrapposto, complementarizzato, diviso il destino del maschio e della femmina. Quindi, visto da questo punto di vista, allora la notizia, come dire, rivela che cosa? Rivela il passato, diciamo, che abbiamo, che è stato quel passato di cultura, di storia, che abbiamo, come dire, che è stato confinato nella vita privata, no? Considerata la vita intima. Ma sentiamo come nell'intuizione che è stata del femminismo, che era poi detta in sintesi, in una sintesi efficace nello slogan il personale politico, sì. Nelle vite private, nelle storie personali, già da allora noi il femminismo intuisce che ci sono invece, come dire, le vicende, le esperienze più universali dell'umano. Cosa c'è di più comune all'umano che la questione del rapporto uomo-donna, no? Il destino che è stato riservato a un sesso o all'altro. È lo stesso. Appunto, dicevo, tutte quelle dualità che poi hanno diviso delle parti inscindibili dell'umano. Come si può separare, no, il corpo dal pensiero, la biologia dalla storia? Quindi il femminismo ha visto in sostanza che tutto ciò che è stato considerato non politico in realtà appartiene alla storia, alla cultura, no? Alla politica tradizionalmente intesa. Ci sono sempre stati dei legami, ecco. Allora nella notizia di cronaca sono finite, ripeto, esperienze universali dell'umano. Pensiamo cosa sono i femminicidi. I femminicidi sono stati ancora oggi, no? Nonostante tanta consapevolezza che è venuta finalmente allo scoperto, è venuta insomma, no? Su questi temi si dice che è un fenomeno culturale, ma di fatto, se non stiamo attenti, ogni volta torna a essere soltanto, no, un fatto di cronaca, no? Se non un numero di statistiche. Quindi, come dire, questa per me è stata importante quell'esperienza che ho avuto, quella possibilità che mi hanno dato dei direttori di riviste e giornali, la possibilità, ripeto, di prendermi il tempo per scardinare, per andare dentro alle notizie, vedere ciò che attiene al passato. E al passato attengono appunto questi archetipi, no? Questo tutto ciò che è rimasto appunto, che abbiamo ereditato inconsapevolmente, no? E quindi il passato, ma proprio perché quel passato non è stato mai indagato, no? Privatizzato, naturalizzato, parla anche al futuro, no? Al futuro nel senso che quello che è rimasto lì nelle viscere della storia inevitabilmente si ripropone, no? Si ripropone, certo, nell'oggi, si ripropone nel futuro. E come nel libro ci sono due tipi di notizie, una più legata a fatti politici, però fatti politici particolari, penso a Lady Diana. Tutta la vicenda di Reghigliana, penso alla vicenda sessualità e politica, ecco, Clinton e il Monica Lewinsky, che sono fatti, è vero, della vita, sono fatti politici, diciamo, però particolari, perché si sono innestati con qualcosa che attiene di solito invece alla vita privata, no? Infatti quando su Lady Diana lo stupore di tanti giornalisti, intellettuali, politici era come mai, come dire, cosa c'entrano queste questioni, che sono questioni da riviste, da rosa, no? Dei sentimenti, la favola, la principessa, eccetera, cosa c'entrano con la politica, no? Cosa c'entrano con le istituzioni massime della politica, come la Casa Reale d'Inghilterra. Quindi e Monica Lewinsky, poi non parliamo, Clinton Lewinsky, è stata sessualità e politica, no? La grande meraviglia era che nella stessa pagina si parlava di fatti che sociali, politici di alto, considerati appunto di alto livello politico, e contemporaneamente della sessualità di Clinton, eccetera. Quindi e questo, allora io dico, per me invece questo è, come dire, la cosa che mi interessa, questi legami che sempre di più vengono allo scoperto. Perché sempre di più? Perché sono saltati i confini tra privato e pubblico, no? Sono saltati da tempo, no? Già negli anni, il femminismo ha intuito negli anni 70, ha intuito questo cambiamento, ma ha anche capito che con questo cambiamento bisognava ridefinire la politica e la cultura, sulla base, ripeto, di tutto ciò che delle esperienze umane, le più universali, è stato considerato non politico, no? E che appartiene alla cultura patriarcale.
C'è una trama più ampia dietro a quello che spesso viene derubricato come un fatto di cronaca, no? Cioè, e piano piano forse stiamo cominciando a comprenderlo una volta per tutte,
sì,
no?
Sì.
Dietro alla violenza di genere c'è qualcosa che ha a che vedere con una storia molto lunga del nostro paese e non solo del nostro paese.
Certo, intanto la questione, il rapporto uomo-donna, il rapporto di potere uomo-donna, quello che io chiamo il dominio maschile, altri chiamano cultura patriarcale, insomma, e ci stiamo parlando di un dominio particolarissimo, perché passa attraverso le esperienze, le vicende più intime degli umani, no? Come la sessualità, la maternità, i legami familiari. Gli uomini sono i figli delle donne. Ora, questo è anche e per questo io di fronte ai femminicidi dico: certo, non si uccide per amore, ma l'amore c'entra. Cioè, dobbiamo capire che l'amore che abbiamo, così come l'abbiamo ereditato, è purtroppo perversamente intrecciato con rapporti di potere, no? Ecco, questo è il dominio primo, quello originario a mio avviso, ed è la base di tutte le altre forme di dominio. Oggi le nuove generazioni di femminismo non solo lo hanno capito, ma lo continuano a nominare, a dire quanto sessismo, classismo, razzismo e colonialismo siano legate, no? Questo legame c'è, e questo legame però va indagato ancora, va indagato, a mio avviso. Non basta nominare, no, tutta la catena dei nessi che li tengono insieme, ma bisogna anche capire nella soggettività, nel vissuto personale, come si intrecciano queste varie identità e appartenenze. No? Io vengo da una classe sociale poverissima, però ho anche assistito per anni alla violenza sessuale, e devo dire che questo, il tema, la questione di genere, è diventata ancora più forte per me della problematica di classe, mai peraltro abbandonata, neanche quella. Però, per dire, è interessante capire dentro di noi come si legano queste varie forme, ripeto, di appartenenza, perché uno può essere anche anticapitalista, ma essere razzista, no? Insomma, abbiamo tante contraddizioni dentro. In questo senso, indagare, ripeto, i nessi, i legami che ci sono sempre stati fra queste forme di violenza è oggi più che mai importante. Poi però voglio anche dire questo, che oggi, mentre noi cercavamo nessi, no? Legami, ripeto, che ci sono sempre stati, oggi purtroppo il cambiamento ci ha superato in velocità, ha prodotto altre cose, ha prodotto per esempio una forma, io dico, di agglutinamento, di inglobamento tra privato e pubblico, per esempio. No? Faccio l'esempio. No, un personaggio come Trump dice tanto di come si è privatizzato il potere, in questo caso uno dei più, il potere massimo, no, economico, politico del mondo, si è privatizzato nel senso che Trump parla come l'uomo comune, no? Parla da privato, insomma, no? Lasciandosi, cancellando dietro istituzioni, leggi, diritti,
sì, anzi, gli danno proprio fastidio, sì, infatti
gli danno proprio fastidio. Tanto che dice, i diritti, eccetera, sono la mia morale, cioè sono la mia volontà in sostanza, no? Lo Stato sono io, insomma sono io. Ecco, allora questo è questo che, a mio avviso, questo dice molto di quanto la perdita di confini tra privato e pubblico ha prodotto non la ricerca di nessi, di legami, ma ha prodotto un agglutinamento, il privato in qualche, come se la politica. La politica si è privatizzata, e questa però è anche purtroppo pericolosamente la base del populismo, no? Perché tanto consenso un personaggio come Trump, no? E perché appunto parla come un uomo di grande potere, ma parla come l'uomo comune, anzi, proprio perché ha un grandissimo potere si permette di dire tutto quello di più orrendo, di più violento che l'uomo comune trattiene. Quindi chi si identifica, l'uomo comune si identifica e lo invidia, ovviamente, no?
Lo invidia e si sente autorizzato a imitarlo,
certo. E quindi la politica della politica, insomma, come dire, la psicologia delle masse è questa, no? E questa privatizzazione, ripeto, della politica, no, è che questo favorisce l'identificazione di massa, no? E l'altro, faccio solo l'altro esempio, quello di capitale umano, no? Quando si dice, ma capitale umano vuol dire, in sostanza, da un lato che dice tu individuo sei il capitale, no? Cioè in qualche modo è come se da un lato il capitale si personalizza, si cala, ingloba l'individuo, come dire, ingloba in sé il capitale, e il capitale a sua volta si personalizza, no? si individualizza. Quindi sono degli agglomerati, insomma, no, invece che mettere allo scoperto i legami, ripeto, che ci sono sempre state tanti fra queste due parti inscindibili dell'umano, finiamo poi appunto troviamo di fronte, no, a questa fusione, a questi agglomerati pericolosissimi, ovviamente.
Preistorie di Lea Melandri, riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca, come sempre generosa Lea Melandri nel raccontare il suo lavoro, le sue riflessioni e condividerle con noi. Noi la ringraziamo, buon lavoro.
Grazie, grazie a tutti voi.
A presto, grazie.
A presto.
Era Lea Melandri, dunque la ringraziamo anche adesso e dopo la pubblicità torniamo con tante altre voci. Bentornate, bentornati, questa è Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora vi leggo un incipit. A Venezia, sull'isola di Murano, dalle parti del Faro, c'è una calle stretta. Anche nelle estati più afose, appena la si imbocca, si è investiti dal vento, che in quel punto si forma sempre e porta con sé il profumo di sale che viene dall'Adriatico. A metà della calle, tra gli ingressi delle case, c'è un portone con un arco di pietra. Da tanti anni è sigillato con un chiavistello da cantiere arrugginito e un asse di legno blè. Intorno alla pietra d'Istria c'è una cornice di mosaico intatta. Se la luce la colpisce, brilla ancora. Sopra l'architrave si legge un'insegna. Fornace dell'Est, vetri d'arte, famiglia Spina Torcellan. La porta dà sul giardino. Ad arrivarci dalla calle non si capisce quanto è grande, lo si intuisce meglio dall'acqua, il punto da cui sempre bisognerebbe osservare questa strana città. In mezzo all'erba e ai fiori matti si staglia una costruzione rossiccia, tozza, di un piano solo, dalla quale spunta una selva di comignoli tutti diversi. Ormai l'edificio è ridotto a uno scheletro perché 15 anni fa l'incendio l'ha attraversato e poi travolto. Ha annerito i muri e crepato gli infissi, distrutto gli arredi e minacciato i forni, fatto saltare gas ed elettricità. Il tempo, poi, ha fatto crollare il tetto. Questo è l'incipit, come vi dicevo, di un romanzo uscito da poco per i narratori Feltrinelli, che ci porta, lo avete capito già da queste prime righe, A Venezia, in uno degli universi che più la caratterizzano da secoli, ma ha vissuto attraverso tante vite, tanti anni, di chi Venezia la abita veramente e non di chi ci va ogni tanto, come fanno molti di noi. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, che è collegato con noi. Buongiorno e benvenuto a Radio Popolare.
Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito.
Allora, so che questo, insomma, lei ha scritto tante cose, poi le ricorderemo, ma so che questo libro ci è voluto 7 anni per scriverlo, vero?
È stato un libro lungo da scrivere perché per me era un libro molto importante, che voleva riuscire un po' in una cosa che non ero stato capace di fare prima, cioè raccontare un po' la mia città Venezia negli ultimi 60 anni. E quindi esigeva tempo, rispetto, capire appunto i personaggi chi erano, questa Elena Spina Torcellan che si trova da sola in una fornace negli anni 60, questo Tiziano Zen che viene dalla Venezia più popolare, ha imparato da poco a fare il maestro.
Da Castello.
Da Castello, esatto, sì, dalle zone. Volevo mettere dentro tante cose di quella che è la mia città, che come diceva anche lei, no, tutti attraversiamo, tutti vediamo, ma... Forse con questo libro possiamo prendere un altro pezzo della vita dall'interno, ecco.
Sì, perché insomma ci sono delle città che si rivelano forse in modo più rapido, se vogliamo, anche a chi le visita. Venezia in realtà ha tutta una parte che non è mai cambiata, e la percepiamo in questo libro, una parte addirittura ancora medievale, anche proprio come abitudini.
Sì, certamente c'è una particolarità di Venezia che, mi rendo conto anche avendo scritto questo libro, viene percepita tanto anche da chi lo sta leggendo con grande affetto in queste settimane. Cioè che Venezia ha comunque delle particolarità che vanno anche oltre, no, l'aspetto più architettonico, certo, che vanno per fortuna oltre anche i gravi problemi che ha Venezia di esodo degli abitanti, di troppo turismo, insomma tante cose di cui bisognerebbe parlare. Però è una città che ha anche ancora un suo lato popolare, di incontro, a modo suo è democratica, una città in cui ci si incontra per la strada, in cui appunto si vive molto anche con delle possibilità di incontro casuale, che sono quelle che fanno poi la bellezza della vita, ecco.
E infatti, insomma, per motivi familiari ho avuto la possibilità, insomma, di conoscere Venezia dall'interno, sia da bambina, come ha fatto lei, sia anche successivamente standoci, insomma. E questa è proprio una cosa che salta agli occhi immediatamente, tra le mille difficoltà che ci sono e che qui vengono descritte, come si diceva, in 60 anni, perché ci sono 6 capitoli, dal 68 al 2022, che portano con sé la storia con la S maiuscola, nel senso che ci sono tanti avvenimenti che riguardano o tutto il mondo, tutto il paese, che attraversano anche la vita dei personaggi del libro, e invece una serie di eventi personali che portano appunto a questa relazione, tra l'altro, insomma, non semplice anche per questioni di impegni sentimentali pregressi, fra Elena Spina Torcellan, che rappresenta la borghesia veneziana, e Tiziano Zen, che, come si diceva, è un giovane maestro vetraio, no? Chi sono questi due personaggi, soprattutto perché proprio loro due?
Credo che sia difficile, no, spiegare perché si scrive un libro, sicuramente.
Ma diciamo, un'opera, le sono venuti incontro, no? Li aveva già in mente, insomma, da dove arrivano?
Devo dire che secondo me rappresentano un po' due persone che sono, come tutti i personaggi che si scrivono, la sintesi probabilmente di tante persone che si conoscono. Non stiamo parlando di personaggi realmente esistiti, anche se abbiamo dietro una famiglia e tante citazioni anche di persone o di personaggi veneziani, ovviamente sono due personaggi di invenzione che entrano dentro un contesto abbastanza chiaro. Allora, io appunto a un certo punto, soprattutto dopo aver scritto Il libraio di Venezia, che ha avuto molto seguito proprio, sì, forse per questo, perché cominciava appunto a dire c'è qualcuno che ci racconta una Venezia un po' diversa, anche gioiosa, anche vitale, no, in cui come in tutte le città si vede, si vive, si cresce, ci si sorprende, ci si addolora, si muore, si nasce, insomma. E ho capito, mi piaceva molto partire dal vetro, quindi dall'idea che questa storia comunque raccontasse anche una grande avventura di lavoro, di relazioni, quasi di fabbrica, insomma, anche se le fornaci magari non le chiamiamo fabbriche, ma insomma di relazioni, di incontri, appunto. E negli ultimi 60 anni d'Italia tante di queste cose ovviamente poi hanno portato anche dei conflitti che ci sono anche nel libro, dove c'è Porto Marghera, tanto altro, però mi piaceva dedicarmi al vetro. E nel vetro ho pensato appunto che negli anni 60 ci sono le prime donne che cominciano ad affacciarsi in un mondo molto maschile, quindi Elena Spina Torcellan richiama un po' Laura De Santillana o comunque delle donne che ci sono state e che appunto in un mondo che è tutt'oggi, insomma, in parte preponderante maschile, facevano il doppio della fatica. Ma al tempo stesso ho pensato anche che lei venisse dalla borghesia, fosse già sposata, avesse già un figlio di nome Ulisse, ma che non conoscesse l'amore che invece le arriva da questo incontro con questo ragazzo più giovane, che è proprio il contrario suo. Ma loro due sono imbattibili quando si mettono a progettare vetri, e quindi tutto sommato era anche un romanzo che voleva raccontare forse anche un maschile decente, insomma, ecco, un maschile che fosse all'altezza del femminile. È una bella storia di loro due che poi fanno fatica in 50 anni per i figli di lei, per le cose che cambiano, perché la passione si trasforma, perché la vita sorprende tutti e due, ecco. Però sono due personaggi a cui sono molto affezionato, che nel tempo, in questi 7 anni, penso di averli capiti alla fine, spero di aver reso giustizia anche a loro, che perfetti non sono come tutti i personaggi letterari, ma insomma lottano davvero tanto per la vita, ecco.
E insomma, ci sono i sestieri, c'è Murano, naturalmente parliamo del vetro, quindi per forza c'è una fornace, la Fornace dell'Est, che non esiste ma che somiglia appunto a una summa di altre fornaci, e il fuoco insomma rappresenta l'attività, rappresenta la vita della fornace, ma anche la sua morte, come avete sentito, perché no, appunto un incendio poi la distrugge. Mi interessava molto parlare di un episodio in particolare fra i molti che toccano la vita della fornace e dei personaggi che ci ruotano intorno. I vetri spaziali in occasione della discesa dell'uomo sulla Luna nel 69. Parliamone, perché diventano anche una metafora, no?
Certo, diventano. Allora, quello che lei diceva prima, secondo me, ha molto senso. Cioè, questo libro poi alla fine parla di Venezia, ma tutto sommato parla un po', no, delle nostre città, quando lei diceva che. Venezia è una città che si vede meno, no, però è,
si rivela solo in parte.
Però è anche vero che probabilmente tutti noi, no, girando il mondo anche talvolta con grande allegria, però magari non capiamo tante cose che succedono. Allora anche a Venezia, tutto sommato, la storia di una famiglia racconta la storia di un paese, la storia anche di come siamo cambiati noi. Quindi quando appunto Tiziano entra nella Fornace dell'Est alla fine degli anni 60 con Elena, che sta per chiudere perché nessuno l'aiuta, perché è una donna e non vedono l'ora che fallisca, e lui stesso è un po' titubante ad andare a lavorare da una donna, ma sua madre Irma gli dice, ma insomma adesso non lo dico in veneziano, ma insomma, ma sei stupido a non andare a lavorare
da Sitomona.
Esatto, brava, esatto, esattamente. Si capisce, in tutta Italia si capisce, insomma, ecco, che non gli fa un complimento,
no.
E lo manda, diciamo, con un calcio nel sedere da lei. In realtà poi loro si trovano una notte e dicono: cosa facciamo per salvare questa fornace? E decidono di inventarsi questi vetri spaziali, che anche questi sono un'invenzione, ma stanno comunque dentro quella grande tradizione degli anni 60, in cui c'era Ercole Barovier, c'erano tanti altri, certo, che facevano vetri dai nomi altisonanti. Però rispondono anche a una domanda, no? Che cosa sognano gli uomini? In quel momento sognavano di andare sulla Luna. E quindi c'è anche quella grande aria degli anni 60 che poi cambia negli anni 80, in cui c'è un grande entusiasmo ma anche un grande vuoto, che cambia oggi che siamo dentro mille altre tensioni. Quindi diciamo, il vetro poi rappresenta molto la vita, compreso quell'incendio che diceva lei, che poi appunto leggerete il libro, insomma, ecco, il libro si chiude anche con una grande speranza, come è giusto che sia.
E dentro, insomma, ci troviamo tantissimo, ci troviamo dalla Mala del Brenta alle Brigate Rosse, a Chernobyl, all'11 settembre, insomma, leggo alcune delle cose che giustamente nelle note di copertina vengono ricordate, ma soprattutto ci troviamo Venezia che forse più di moltissime altre città, più di ogni altra, ci sembra un essere vivente, no? Ieri parlavamo di New York, che ha un animo femminile, come cantava Susan Vega, Donald Trump ce lo fa dimenticare, no? Cioè che con la sua Trump Tower, che New York invece è molto più articolata, profonda, complicata e anche non così aggressiva, o almeno non sempre. Venezia certamente ci appare, insomma, come profonda di tutta la sua storia, ma anche divertita, talvolta ironica, insomma, capace di fare sorprese ai propri abitanti, no?
È un corpo, mi verrebbe da dire, no? Quindi è come se fosse una presenza in più. Poi il libro ribadisce anche, o vorrebbe ribadire, che ci sono i veneziani, no? Che quindi appunto tra contesto e contenitore esistono questi uomini che vivono lì. Però chiaro che Venezia sia dentro la natura, per cui anche la scelta del titolo è voluta, no?
Certo.
Venezia si associa all'acqua, ma in realtà Venezia è anche fuoco, non solo per le fornaci, la passione, ma anche proprio perché c'è la vita, c'è la vitalità, insomma, ecco. E quindi mi sembra una descrizione corretta di questo libro, che appunto sicuramente chi ci vuole trovare Venezia la trova, però trova anche una grande storia che secondo me racconta tante storie, il rapporto con i figli, le difficoltà, c'è l'eroina, c'è tutto quello che è passato dentro questi 60 anni, perlomeno per come li ho visti io, che sono un po' più giovane, ma quello che mi manca sono i racconti familiari, che
certo,
sono stati molto chiari, ecco.
Ecco, poi Venezia, insomma, sui racconti, in Veneto in generale, non... non ci batte nessuno. A risentirci. Allora, a presto a Giovanni Montanaro.
Ricordare,
certo, l'incontro di domani a Milano, grazie, alle 18.30 alla Feltrinelli di Viale Sabotino. Giovanni Montanaro presenterà nuovamente Il Fuoco di Venezia, è uscito da poco, per i narratori Feltrinelli. A risentirci.
Grazie mille.
Buon lavoro. Ciao Chisenussi, la sigla di Extra Cult, buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie.
Eccoci, allora Venezia so che la ami tanto anche tu, ne abbiamo appena parlato con questo bel romanzo.
Ho visto Carnevali, sì.
Sì.
I prezzi adesso sono...
sono scesi.
Sì. Oh, volevo fare un giro a Venezia.
Sì, sì, perché in inframezzo fra Pasqua e Carnevale è un buon momento. Sì,
dai,
sì.
Dai.
Dai. Allora, di cosa parliamo oggi extra cult?
Di due cose. Se ti ricordi, la settimana scorsa abbiamo parlato del processo a New York a Live Nation, processo intentato dall'antitrust, perché Live Nation, che ha comprato Ticketmaster, praticamente fanno monopolio. Bene, Live Nation ha raggiunto un accordo provvisorio con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. E in base all'accordo, che deve essere ancora approvato da un giudice, Live Nation consentirà alle aziende di utilizzare più venditori per vendere i biglietti ai fan. Di solito cosa succede? Io ti porto, perché è successo, no? Taylor Swift, ti porto Taylor Swift a questo, diciamo, a questo festival, ma tu devi vendere i biglietti soltanto su Ticketmaster, non su altre piattaforme. Questo è monopolio. Quindi, e c'è stata una class action di 40 stati degli Stati Uniti. Questo accordo cosa dice? Live Nation pagherà, consentirà quindi alle aziende di utilizzare più venditori per vendere i biglietti ai fan e pagherà 280 milioni di dollari di danni ai 40 stati che erano parte della causa antitrust contro Live Nation. In oltre 13 sedi che avevano accordi di prenotazione esclusivi con Ticketmaster saranno aperte a altri promotori. Quindi se ciò dovesse andare avanti, le conseguenze per Live Nation sarebbero molto meno gravi rispetto al piano iniziale del governo di smantellare l'azienda, quindi di separare Live Nation da Ticketmaster. Ovviamente questo ha infastidito il giudice che supervisionando il caso, ha detto che questo dimostra assolutamente mancanza di rispetto per la corte, la giuria e l'intero processo. È assolutamente inaccettabile questo accordo che è stato fatto bypassando il tribunale di New York. Gli avvocati di alcuni stati coinvolti nel caso hanno rifiutato l'accordo, hanno affermato che avrebbero continuato a perseguire l'azione legale contro Live Nation. Live Nation è un colosso da non so quanti miliardi e alla fine, con il Dipartimento di Giustizia nelle mani di Trump, è andata così. È andata così. Vince chi ha più soldi, ecco.
Sembra un po' un leitmotiv di questi tempi, è sempre stato vero, cioè, però adesso particolarmente.
L'altra cosa è che un nostro cavallo di battaglia, se ti ricordi, abbiamo raccontato il CD silenzioso per protestare contro l'uso dell'intelligenza artificiale, no? Che sta danneggiando le opere musicali. Bene, 10.000 scrittori in Gran Bretagna hanno pubblicato un libro vuoto per protestare contro le aziende di intelligenza artificiale che usano il loro lavoro senza autorizzazione. Il titolo è Don't Steal This Book, non rubare questo libro, il cui unico contenuto è un elenco dei loro nomi. Copie dell'opera saranno distribuite ai partecipanti alla Fiera del Libro che apre oggi a Londra. E questo una settimana prima che il governo pubblichi una valutazione sul costo economico delle proposte di modifica alla legge sul diritto d'autore. Ovviamente gli scrittori sono molto arrabbiati perché la principale proposta del governo laburista e che quello che propone è di consentire alle aziende di intelligenza artificiale di usare le opere protette da copyright senza il, senza il permesso del proprietario. Anche gli editori lanceranno una iniziativa licenza basata sull'intelligenza artificiale alla Fiera del Libro di Londra. Anche lì c'è questo, diciamo, questa intesa tra i grossi editori e un governo che dovrebbe essere progressista di sinistra, ma in questo momento sta facendo, come si può dire...
Facendo poco il governo di sinistra,
sì.
Diciamo.
Sì, sì, sta facendo felice i miliardari, ecco, perché dietro, per esempio, ci sono tutti i grandi colossi della Silicon Valley, ecco.
Sì.
Ricordiamo che l'intelligenza artificiale richiede enormi quantità di dati, tra cui opere protette da copyright provenienti dal web aperto per sviluppare strumenti come chatbot e generatori aperti. Ovviamente se no non vanno da nessuna parte, e ciò ha causato danni immensi per tutto il settore. Ha parlato l'organizzatore del libro, si chiama Ed Newton Rex, e ha detto che l'industria dell'intelligenza artificiale è stata costruita sul lavoro, sui lavori rubati, presi senza permesso o pagamento. Questo non è un crimine senza vittime. L'intelligenza artificiale generativa compete con le persone su cui si basa il suo lavoro, privandole dei loro mezzi di sussistenza. Il governo deve proteggere i creativi del Regno Unito e rifiutarsi di legalizzare il furto di opere creative da parte delle aziende di intelligenza artificiale. E anche qua sembra che non c'è partita. Da una parte ci sono colossi che generano miliardi di dollari, dall'altra parte ci sono poveri scrittori, ecco.
Insomma, bisognerà in qualche modo trovare una maniera per sottrarre l'arte a certi meccanismi. Mi viene da dire ritornare ai rapporti personali, al passaparola, non utilizzare la rete.
Sì.
Non lo so, insomma, sono pensieri drastici, ma a un certo punto forse bisogna farli. Grazie a Sciauchi, come sempre, per queste suggestioni così significative.
Allora, dobbiamo... brano della settimana?
Sì.
Di Squad Massi,
sì, eccolo,
si chiama
qua.
South, che vuol dire voce, e lei è una cantante franco-algerina.
Insomma, so che è proprio una voce a cui tu tieni molto.
Sì. E lei dice: guerre, odio, terre martoriate, innocenti falciati. Qui la musica non consola. Non consola più, si fa testimonianza, accusa, rifiuto del silenzio. E dice anche: quando tutto sembra andare in malora, l'arte resta uno degli ultimi luoghi in cui la verità osa ancora respirare.
E allora l'ascoltiamo, Suad Massi, grazie a Extra Cult, a Sciauchi Senussi, che ritroveremo martedì prossimo. Come sempre, questo brano è la nostra sigla finale. Vi diamo appuntamento a domani alle 11.30, subito dopo le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.
سمعت صوت في الليل ينادي صوت حنين شحال بكاني غير بنظرة قتلني بنظرة يبكي مع النق شجرة سمعت صوت نوضني مرقد صوت اللي راح وفي وقت الحصاد وقال لي يبكي على لهم ميتين عايشين فوق الأرض دارت لك الأرض كي سقيتها بالدم وش دار لك الطير كي ضربته بالسام وش دار لك البحار كي رميت فيه السم وش دار لك زمان حتى وليت ما ترحم سمعت صوت في الليل يصلي صوت حنين باش يداويني ولفجر طول والجرح
حسكن ما حاب يرحل سمعت صوت طبول الحرب تيب الشابي واللي شيخ والنار شالة ما درت حساب اللي يكتب التاريخ وش دارت لك الأرض كي سقيتها بالدم وش دارك الطير 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 كي ضربته بالسهم وش دارك البحار كي رميت فيه السم وش دار فيك زمان حتى وليت ما ترحم